Eccomi tornata a voi, cari ascoltatori. Continuiamo nel viaggio alla scoperta dei grandi ed indimenticabili amori che hanno suscitato la nostra curiosità, che ci hanno fatto sognare, emozionare, arrabbiare. Insomma, tutte quelle storie che hanno bene o male coinvolto il nostro cuore e la nostra sensibilità. Oggi esploriamo insieme il mondo della letteratura. Quanti romanzi che ci parlano di storie d'amore, infiniti, incollati tra le pagine, lasciando spaziare l'immaginazione, ci travolgono rendendoci parti reali delle vicende degli amanti. Così anche per il romanzo Senza tempo di Tolstoi, che pubblicò nel 1877, un best seller immortale. Ma come spesso succede, le storie narrate sono ispirate a vicende realmente accadute. Anche in questo caso, la tragica storia della protagonista trae ispirazione da un avvenimento realmente accaduto. Nel gennaio del 1872, infatti, la stampa russa informò della morte di una donna di 35 anni, Anna Pirogova. La donna era vestita in maniera elegante e portava una borsa con un cambio di vestiti. Si era gettata sotto un treno in corsa alla stazione di Yazenki, fuori Mosca. Anna era una lontana parente della stessa moglie di Tolstoi e amante di un suo buon vicino e amico Alexander Bibikov. Presto si scoprì che Bibikov aveva detto ad Anna che l'avrebbe lasciata per sposare la nuova governante del figlio, e Anna non aveva retto al dolore e si era suicidata. La donna aveva lasciato un biglietto per Bibikov in cui c'era scritto: «Tu sei il mio assassino. Sii felice, se un assassino può essere felice». Tolstoi aveva assistito personalmente alla veglia funebre e sicuramente vedere il corpo sfigurato di una donna che aveva conosciuto bene lasciò un lungo ricordo in lui, tanto che quando un anno dopo iniziò a scrivere Anna Karenina sapeva già che finale dare alla sua opera. Il romanzo uscì inizialmente a puntate, dal 1875 al 1877 su Il Messaggero Russo. Ma a causa delle idee politiche dell'autore, contrarie a quelle della rivista, la pubblicazione venne interrotta prima dell'uscita dell'ottava parte e il finale venne solo riassunto in poche righe. Tolstoi venne aspramente stroncato dalla critica russa, in quanto la sua opera venne definita un frivolo racconto. Tuttavia, Dostoevskij e in seguito Vladimir Nabokov definirono Anna Karenina un vero capolavoro. Siamo nel 1874, al tramonto di un impero, uno scandalo travolge la Russia. In Anna Karenina si svolge un complesso di vite con un vario intrecciarsi di vicende di personaggi diversi, fra cui domina la tragica passione di Anna Karenina, una giovane signora del gran mondo, sposata senza amore a un alto funzionario, Karenin, per il brillante ma superficiale Vronsky. Il romanzo si svolge intorno a questa vicenda, presentandocene le varie fasi: la lotta di Anna per non lasciarsi trascinare dalla sua passione, il tradimento al marito, l'abbandono del figlio per seguire l'amante all'estero e soprattutto i tormenti che la sua natura onesta e diritta procurano ad Anna, conscia della falsa situazione in cui si trova e che finisce col provocare in lei e in Vronsky una reciproca, irritata incomprensione, tutta alla superficie ma capace di nascondere sempre più la segreta unione degli animi e degli affetti. Infine, il modo terribile con cui ella scioglie il nodo della sua vita rovinata gettandosi sotto un treno. L'amore in questo romanzo, come anche nella migliore delle sceneggiate, è incentrato sulla seduzione, un artificio che presto si consuma nell'effimero, sia che porti alla nascita di un amore, sia che si tratti di un inganno fine a se stesso. E quest'ultimo, il caso del conte Vronsky, che affascina Anna fino a costringerla ad abbandonare il marito e il figlio, per poi accorgersi di non volerla più amare come promesso. Quante storie come questa, storie dunque senza tempo, dove viene descritto il percorso ben calcolato della seduzione per conquistare l'altro e far trionfare il proprio ego. Ci si può immaginare il corteggiamento come una scrupolosa tecnica con cui si allestisce il palco per conquistare il pubblico in sala. Si tratta di disporre oggetti di scena, calibrare luci e indossare le maschere che creino la scenografia emotivo-psicologica più adatta per attirare l'attenzione dello spettatore. Non devono esserci ulteriori distrazioni. Lo sguardo dello spettatore deve rimanere fisso sulla trama della messa in scena, tra gesti seduttivi, occhiate eloquenti e sottile allusioni. Il tutto fino all'ultimo atto. A guardare il fenomeno da una prospettiva etimologica, ci si accorge che il fulcro di questa pratica si fissa proprio nel condurre a sé l'altro. Per far ciò occorre indubbiamente una buona dose di fascino e carisma, nonché autocontrollo. Chi fa della seduzione una vera e propria arte, quasi una professione, rischierebbe di diventare succube della sua stessa strategia, permettendo ai sentimenti di annebbiargli eccessivamente il giudizio, fino a crollare nel disegno di finzione da lui stesso progettato. Non sempre, infatti, la seduzione è propedeutica ad un amore sincero, volto a prendersi cura dell'altro, ma spesso si ferma al rango di autoerotismo, interessato unicamente ad amplificare l'ego del seduttore. È proprio il personaggio del conte Vronsky ad introdurci alla sottile e irrinunciabile gloria del tendere la trappola alla propria preda. Il giovane ufficiale sapeva bene che la parte di un uomo che fa la corte serrata ad una donna sposata e che mette in gioco tutta la sua vita pur di catturarla nell'adulterio ha qualcosa di bello, di grandioso, e non potrà mai essere ridicola. D'altronde, neanche la stessa Anna era avulsa da un piacere simile, e anzi, specifica l'autore russo, questo giocare con le parole, questo celare un segreto aveva un grande fascino per lei, come del resto per ogni donna. E ad attirarla non era la necessità di nascondere o il fine per cui doveva nascondere, ma il processo in sé. Come ogni spettatore teatrale e ogni bel romanzo, la sceneggiata della seduzione giunge talvolta anche piuttosto velocemente al suo epilogo, si consuma e muore. Inevitabilmente muore nella conquista della persona amata o quando questa fallisce miseramente, ma inevitabilmente muore anche quando si consuma l'emozione che la alimentava, se nient'altro c'era stato a portarla avanti, oltre al misero desiderio di possedere l'altro, di godere del benessere che deriva dall'averlo attratto nella propria sfera di interesse. Continuando la citazione, la relazione di Vronsky con la Karenina, che aveva suscitato tanto scalpore e attirato l'attenzione di tutti, conferendogli un nuovo lustro, aveva solo momentaneamente placato in lui il tarlo dell'ambizione. Vronsky si era reso conto che la soddisfazione del suo desiderio gli aveva procurato solo un granello di quella montagna di felicità che si aspettava. La sua intenzione non andava oltre l'aggiungere un ulteriore titolo alla sua reputazione in società. Amare non era neanche forse mai rientrato nei suoi piani. Il fatto che lei aspettasse un figlio da lui richiedeva qualcosa che non era stabilito dal codice delle norme da cui egli si era lasciato guidare nella vita. Ora la guardava come uno guarda il fiorellino da lui strappato ormai appassito, nel quale fatica a riconoscere la bellezza che gliel'aveva fatto strappare e rovinare. Si cala il sipario in scena, si spengono le luci e sul palco non rimangono altro che le vuote maschere di un gioco che, riuscito o meno, si è già consumato nell'effimero. Tra gli spettatori c'è chi si porta a casa il felice ricordo dell'inizio di un amore e chi, come Anna, l'avvilente delusione dell'inganno. Al contrario, Anna, tormentata da un grande bisogno di affetti, metafora sulla difficoltà umana di essere cristallini con se stessi quando il resto della società accetta il pervenismo. Anna, gran signora per doti personali e condizione sociale, si innamora di Vronsky, che diviene l'ineluttabile al quale abbandonarsi. Il suo volto splendeva vivacemente, ma era un luccichio tutt'altro che gioioso, Esso era il fulgore di un rogo nella notte, di un dramma che sta per consumarsi. Ha così inizio un profondo conflitto psicologico in una donna dal capo chino, un tempo leggero e fiero, con le spalle vestite di baci comprati con la propria vergogna. La maldicenza si insinua tra balli e perle ordinate su corpi di dame compite, protese a marchiare, come diseguale e oltraggiosa, l'espressione di atti conformi alle loro abitudini. Anna Karenina è una rivoluzione, uno dei costumi, ma della dignità umana svuotata dalla doppiezza diffusa. È l'emblema dell'uomo che lotta nel ventilato orizzonte dei sentimenti, è immobile, stringe una mano non guardandone il volto. Al contrario, Vronsky è l'uomo che non si pone grandi quesiti, non si preoccupa della monotonia dei giorni, è un uomo che sa vivere senza porsi il problema della moralità e del vivere onesto, vive e questo gli basta. Egli vuole preservare un onore maschile, non un onore umano. Anna Karenina è il trofeo che fa ingrossare il suo vanto. Con la testa alta e i denti regolari, si esibisce nelle corse a cavallo, è alto e fiero e danza con una splendida donna. Balla con lei in quel mondo e in quel mondo la ama. Vronsky vive nella mondanità. La moralità non si trova nella mondanità, mentre Anna viene uccisa dalle stesse sue passioni. Un libro quanto mai attuale, quello di Tolstoj, che analizza con estrema freddezza e realismo un aspetto dell'amore, quell'amore che non sempre trova un lieto fine. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here. Get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now, the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard. So what you love.